Speciale Medicina e falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.
E allora ben ritrovati da Mario Staffolani, ma anche dalla dottoressa Annalisa Silenzi. Ci siamo?
Buongiorno
e ben ritrovati. Allora, eccoci qua con Speciale Medicina e falsi miti. Naturalmente siamo in diretta, grazie naturalmente anche alla nostra Silvia Salustri, che naturalmente ci permette di ascoltarci anche sulla pagina Facebook dell'Appennino Camert. Siamo anche sulle frequenze di Radio Giulia Blu e in streaming. Chi vuole di più è Rebecca di Fermo, che ci ha mandato una domanda. Voi sapete che gli italiani sono i maggiori consumatori di pasta, o perlomeno sono innamorati della pasta, mettiamola così. Quanta pasta si può mangiare a settimana, cioè tutti i giorni a pranzo, è troppo?
No, non è troppo. In realtà le linee guida consigliano un primo piatto ogni giorno, in uno dei due pasti principali, quindi o pranzo o cena. Ovvio, la cosa migliore sarebbe andare a variare i vari cereali e quindi utilizzare tutte le varie sostituzioni che abbiamo, quindi magari la pasta, il riso, la farina di mais, farro, orzo, in modo tale da variare il più possibile le fonti e quindi i nutrienti che ogni cereale può contenere. Però in realtà è verissimo che gli italiani sono amanti della pasta e possiamo concedercela tranquillamente, ripeto, una volta al giorno, e non è troppo quindi mangiarla tutti i giorni e ecco, mangiarla più volte durante la settimana. La cosa sbagliata sarebbe l'opposto, non quella di magari non mangiarla mai, ma comunque di escludere una fonte importante di cereali, che sia, come abbiamo detto prima, la pasta o il riso o gli altri cereali, da entrambi i pasti principali. Ricordiamoci che una di queste fonti deve essere presente sia a pranzo che a cena. È ideale magari mangiare un primo piatto in una dei due pasti della giornata e magari accompagnare con del pane l'altro pasto, magari il pasto serale o viceversa. Però va benissimo mangiarla tutti i giorni.
Tutti i giorni. E poi questa volta la dottoressa non l'ha detto, ma lo aggiungo io, se posso permettere, naturalmente quantità regolari, non abbuffiamoci, giusto?
Ovviamente non deve essere l'unico alimento del pasto, cioè la pasta è presente, ma magari fare un primo piatto che sia un pasto completo, quindi le solite verdure che non devono mai mancare, e la fonte proteica, quindi un pasto unico, oppure magari avvicinare la pasta con un secondo e poi un contorno. Ovviamente va bene mangiarla tutti i giorni, ma non può essere l'unico alimento del pasto, questo va sottolineato. Grazie.
Perfetto.
Che me l'hai ricordato.
Rebecca, l'abbiamo accontentata di Fermo. Ormai siamo entrati in sintonia, dottoressa, comincio a capire alcune cose anch'io, e questo non è male per uno come me. Allora, Paola di Camerino le chiede, allora, come si fa a sapere qual è il nostro peso ideale? Anche la signora Paola fa cazzotti con la bilancia. Dottoressa.
Questo è un problema comune. Allora, per capire qual è il peso ideale, in realtà esiste un indice che si chiama indice di massa corporea, che è un indice facile, seppur relativo, cioè è un numeretto che mette in relazione il peso e la nostra altezza. La formula proprio precisa è il peso in chili, se lo vogliamo calcolare, diviso l'altezza in metri, quindi 1,6 se 1,60 m, al quadrato. Andando a calcolare questa formula, ci viene fuori un altro numero, che è il nostro indice di massa corporea. Se questo numero sta tra il 18 e il 5 e 24 e 5 come numero, è un peso, il normo peso si dice, quindi il peso ideale dovrebbe stare all'interno di questa fascia, di questo range del normo peso. È ovvio che poi entrano in gioco tanti fattori, come dicevo è un indice relativo questo, che mette solo in relazione il peso e l'altezza, quindi se prendessimo tante persone magari con lo stesso peso e la stessa altezza da mettere a paragone, senza che teniamo conto magari dello stile di vita, e quindi prendiamo una persona estremamente in sovrappeso e una persona che invece è uno sportivo e che quindi ha tanta massa muscolare, probabilmente troveremo questo numeretto sempre uguale, quindi ripeto, è un indice relativo che però ci dà un'idea se siamo all'interno del normo peso. È ovvio che poi deve entrare in gioco anche quella che è la nostra fisicità, quindi quello che, su cui noi ci sentiamo comunque in un giusto peso. Mettendoci un po' sia sulla bilancia che davanti allo specchio, riusciamo a capire se il peso che abbiamo addosso è un sovrappeso che vediamo noi troppo allo specchio, oppure è un sovrappeso che con la salute invece rientra, può avere dei problemi, che quindi va preso in considerazione. È ovvio che non possiamo prendere in considerazione solo il peso, ma anche la nostra composizione corporea, un po' per quello che dicevo prima. È ovvio che deve giocare sulla bilancia molto di più la massa muscolare rispetto al grasso, e per questo motivo è il motivo per cui si spinge tanto con il fare attività fisica, no? Il muscolo deve pesare abbastanza sulla bilancia, deve essere quello che pesa di più, ecco. Non so se ho risposto
sì,
in maniera...
abbiamo capito, e devo confermare che la dottoressa Annalisa fa lunghe passeggiate, quindi cura molto, ecco, diciamo, più l'aspetto muscoloso. No, sto scherzando, dottoressa. Comunque è vero che camminare fa bene. Allora, Paola di Camerino, hai capito che per mantenersi in forma bisogna correre, camminare, e quindi aumentare la massa muscolare. Andrea di Fabriano ci chiede: è vero che mangiare troppe uova fa aumentare il colesterolo? Quante se ne possono mangiare? Qualche tempo fa abbiamo già fatto questa domanda, ma non ricordo chi. Vai, ci aveva fatto.
Troppe sì, potrebbe andare a giocare in maniera negativa sul nostro colesterolo, però ecco, l'eccesso, diciamo, è un fattore negativo per qualsiasi cosa, non solo per le uova. Le linee guida ci dicono dalle 2 alle 4 uova a settimana, distribuite in più giorni, cioè volendo possiamo mangiarne 2 nello stesso giorno, oppure una in un unico giorno e distribuirle negli altri giorni. Questo perché ovviamente le uova possono essere ingrediente e materia prima anche per altri preparati, altri alimenti, quindi andrebbe tenuto sotto controllo questo range per questo motivo. Per il resto è stato un po' sfatato che il colesterolo dipenda dalle uova, cioè il colesterolo alimentare ovviamente incide, ma incide molto di più il quantitativo di acidi grassi saturi, grassi cattivi, diciamo, totali che introduciamo nella nostra alimentazione. Cioè non è solo l'uovo ad essere il cattivo, diciamo, della situazione, ma è molto più i grassi totali che introduciamo, quindi la quantità di formaggi, la quantità di affettati. Ovviamente se questi si vanno a sommare l'uno con l'altro, probabilmente il nostro colesterolo, anzi sicuramente, ne è influenzato. Le uova da sole in realtà non hanno questa capacità, va un po' sfatato questo mito, anzi sono un alimento ricchissimo di nutrienti che invece potrebbe giocare, diciamo, dall'altra sponda, e quindi a favore per la nostra salute, sempre all'interno ovviamente di un range di equilibrio, come siamo soliti dire. Sì.
E poi soprattutto le uova si possono mangiare in tante maniere, veramente. Dall'uovo fresco apri e mangia, e poi a tante altre manipolazioni, fra virgolette, naturalmente. Allora, Andrea di Fabriano lo abbiamo accontentato, adesso c'è Gaetano di Matelica che ci scrive: mangiare insalata dicono sia salutare, ma a me rimane molto pesante e poco digeribile, perché in realtà l'insalata a Gaetano gli rimane sullo stomaco, dottoressa, per capirci, ecco.
È una cosa in realtà che riscontrano tantissime persone, cioè non è l'unico, e potrebbe essere quando parliamo di fibre, quindi di verdura o frutta, c'è molto che dettato dalla nostra tolleranza un po' personale, quindi quanto siamo tolleranti verso la fibra. Ovviamente la lattuga, ma in generale l'insalata, adesso ho fatto riferimento alla lattuga perché è quella che spesso viene indicata con il nome di insalata, è molto ricca in fibra e in acqua. Questo significa che sono delle sostanze che al nostro organismo possono un po' gonfiare, cioè quando le mangiamo possono risultarsi indigeste, e questo per due motivi. Un po' sicuramente dipende dal condimento, quindi lì entra in gioco il discorso che facevamo sulla pasta, no? Quindi cosa mettiamo come condimento, e l'insalatona come la andiamo a costruire, quindi se entrano in gioco altri ingredienti. Per quanto riguarda invece l'insalata stessa, e quindi la verdura stessa, la verdura cruda, può essere dovuto anche alla velocità con cui mangiamo, quindi quando abbiamo troppa fretta, e alla poca masticazione, perché questo spesso ci porta a ingurgitare un po' di aria, e quindi a gonfiarsi ancora di più rispetto a quello che già la verdura e un alimento ricco in acqua può fare di per sé. Quindi questo può essere un consiglio, cioè provare a magari mangiare un po' più lentamente e con calma. Altrimenti, se persiste il problema, non è, diciamo, l'insalata l'unica verdura che possiamo introdurre, possiamo sostituirla con tantissime altre e non è di certo un alimento, diciamo, indispensabile, anzi è sempre la somma che fa il totale, no?
E che fa la differenza, direi.
Che fa la differenza, ecco, sì. Quindi se una cosa non ci piace o non la tolleriamo, possiamo tranquillamente sostituirla con qualcos'altro.
Perfetto, allora abbiamo accontentato le nostre domande, c'è anche una richiesta di Alessia che però troveremo domani, perché torniamo come tutti i giorni alle 12 in replica alle 20 con speciale Medicine e Falsi Miti con la dottoressa Annalisa Silenzi. Fra l'altro stanno arrivando tanti frutti perché la stagione, siamo nel, diciamo, nel momento più bello forse della stagione, fra la primavera e l'estate, e le temperature alte permettono appunto. Fra poco stanno per arrivare anche le ciliegie, quelle maggioline, quindi vabbè, poi ne parleremo. Ringrazio Alessia di Tolentino, però la tua domanda la faremo domani. Grazie anche alla dottoressa e a tutti voi che ci seguite ogni giorno, e siete tantissimi, soprattutto poi riascoltate anche le trasmissioni sulla pagina Facebook dell'Aperino Camerte. Grazie dottoressa,
a domani.
Speciale Medicina e Falsi Miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.